Radio Dolomiti, la radio dei grandi ascoltatori.
Non ti aspettavo, non ti volevo più, avevo già deciso dimenticarti, non ci credevo, tu mi hai sorpreso fragile, sarà il momento giusto, sarà la voglia che ho di te così lontano, come fosse uno scherzo del aspettavo, ma non ti pensavo più, avevo già buttato tutti i ricordi dietro me, così lontano, come fosse uno scherzo. È tardi anche per spiegare, sarebbe come non respirare, sarebbe come rispondere a chi non sa cosa chiedere, così lontano, come fosse uno scherzo del destino, come
così lontano, questa è Radio Dolomiti. Pronti con Wanderlust?
Wanderlust si prega i gentili ascoltatori di allacciare le cinture.
Ed effettivamente oggi andiamo lontanuccio, perché insieme agli amici degli esperti viaggiatori di viaggigiovani.it oggi andremo sull'isola di Borneo, del Borneo. È davvero un'isola da scoprire, avremo modo di farlo tra poco insieme a Claudio, che sarà con noi, perché insomma c'è veramente un Malesia, ma non solo, Indonesia, Brunei, quindi insomma tante cose da fare, tante cose da vedere, tante cose da curiosare, e lo faremo tra pochissimo. 348 51 40 444 il numero per i vostri messaggi, se magari voi siete già stati in quest'isola fantastica o avete delle domande per quanto riguarda un futuro viaggio, noi siamo a vostra disposizione.
Radio Dolomiti, Wanderlust.
You will feel safe now. I'll be there. Yes, I'll be there right now. But you get this feeling and you can't stop it now. And it seems like you came flying over now. Can you tell us special feelings when you got the moment now? I'll be there. Yes, I'll be there.
Su Radio Dolomiti, e noi oggi voliamo lontano insieme agli amici di viaggigiovani.it e insieme a Claudio, responsabile marketing, comunicazione, web, chi più ne ha più ne metta. Buongiorno Claudio.
Ciao, buongiorno.
Come stai?
Benissimo.
Senti,
quando
oggi...
ti sento sto benissimo, Laura.
Oh, che bello, vedi? Senti, oggi io, allora, sono un po' confusa sul Borneo, perché insomma è un'isola veramente, come dire, divisa in tre stati.
Esatto, cioè allora è la terza isola più grande del mondo e è suddivisa in tre stati: la Malesia, l'Indonesia e il Brunei.
Noi oggi ci concentriamo sulla parte della Malesia, che è quella diciamo più significativa, volendo.
E possiamo dire di sì, è anche quella tra virgolette un po' più turistica, e però ugualmente affascinante.
Senti, andare e viaggiare destinazione Borneo, è secondo te una destinazione adatta a tutti o bisogna essere una tipologia di viaggiatori particolare?
Allora, ti dico, è adatta a tutti, poi dipende dove si va, perché ci sono località, appunto come dicevo prima, più turistiche e quindi più adatte a viaggiatori classici, viaggiatori, non so, europei, e invece ci sono altre località, magari nel Kalimantan, che è appunto il Borneo indonesiano, oppure nel Sarawak, che è il Borneo, una parte del Borneo malese, che si prestano a viaggiatori più wild e spartani. Poi ovviamente dipende anche da che itinerario si va a intraprendere e in quale strutture si pernotta.
Senti, arrivarci è semplice? Servono dei documenti particolari, vaccinazioni, visti?
Nulla, è fattibile tutto, perché passaporto validità residua a 6 mesi dalla data di rientro e nessun visto fino appunto a 3 mesi di permanenza nel Borneo, e nessuna vaccinazione.
Senti, qui arriviamo un po', se vogliamo, al tasto dolente, perché da quello che ho capito è anche un paese abbastanza piovoso. Qual è il periodo per visitarlo? Magari mi sbaglio, ma mi ricordo questo luogo comune.
Sì, è una domanda che ci fanno, cioè, che si fanno in tanti, però essendo praticamente sulla linea dell'equatore, il clima è pressoché costante tutto l'anno. E le precipitazioni sono mediamente quasi le stesse, ad eccezione magari di ottobre-novembre, dove ce ne sono un po' di più.
Se però non è che piove tutto il giorno, cioè magari no. Ogni tanto fa due gocce.
Esatto, cioè in ottobre-novembre può piovere molto di più durante la giornata, però per esempio in agosto... E ci sono stato l'anno scorso e in 15 giorni è piovuto per due giorni, ma solamente 40 minuti.
Sì, sfatiamo quindi questo mito,
esatto,
della pioggia. Il problema non si pone.
E in estate potete andarci.
Perfetto. Senti, è facile poi muoversi in Borneo?
Sì, per quanto riguarda il Borneo malese, precisiamo,
sì.
All'interno dei due stati, nel Sabah, che è ancora più turistico, ci si sposta tranquillamente con dei bus extraurbani che collegano le principali rotte e località di questa zona, e mentre per quanto riguarda il Sarawak i collegamenti sono marcati, per così dire, importanti dalle due principali città. Per il resto ci si può spostare sempre con i bus, che vanno un po' più a rilento, o con imbarcazioni locali.
Che ha un non so che di romantico anche, magari mi sbaglio, però l'idea di muoversi in imbarcazione mi suona bene.
Sì, è bello, è veramente suggestivo, secondo me è sicuramente una delle esperienze da provare nel Borneo malese, appunto con queste imbarcazioni tipiche, e andare sul Batang Rayang, che è questo fiume all'interno del Sarawak che si estende per circa 600 chilometri.
Senti, spostarsi in macchina invece è meglio se accompagnati?
Certamente, sì.
Diventa un po' faticoso, cioè un po' difficile.
E diciamo che sia per quanto riguarda le indicazioni che anche per le strade. Poi, come ripeto, nel Sabah è più fattibile perché è più turistico, ma nelle altre zone del Borneo meglio
accompagnati.
Esatto, sì.
Senti, e come invece sistemazioni per dormire?
Allora, come sistemazioni, vabbè, ovviamente ci sono diversi resort, lodge di diversa classificazione. Poi all'interno del Borneo ci sono determinati lodge tra i 3 e 5 stelle, ma comunque la pulizia è ottima. E poi, caratteristica anche del Borneo, ci sono diverse longhouse dove abitano le tribù locali.
Che bello!
Sì, e questa sicuramente è un'esperienza da fare, anche se si tratta di longhouse rivisitate e ricostruite anche per i turisti, però è curioso capire e scoprire appunto come loro vivono.
Senti, per chi va nella zona più selvaggia, tipo zaino in spalla, lì dove si può dormire?
Anche lì appunto in longhouse, anzi è tanto meglio, perché poi loro ti coinvolgono e la sera appunto puoi star lì con loro, ti presentano le loro tradizioni e
Bellissimo. Puoi
appunto stare all'interno del loro villaggio.
Senti, è sicuro viaggiare nel Borneo?
Sì, sì, è sicuro.
Sì, sicuro. La gente, certo, è molto cordiale, ho letto, vero?
Sì. Sì, loro sono cordialissimi.
Senti, quali sono i posti che non possiamo perderci?
Allora, adesso c'è, noi abbiamo parlato esclusivamente del Borneo, poi il Borneo è composto, ovviamente ci sono numerose isole al largo, e come spot, come località da non perdere, io cito Sipadan Island.
Che già il nome ci piace.
Sì, è un isolotto piccolissimo che è una riserva protetta dove possono andare esclusivamente 120 persone al giorno.
Fantastico!
Sì, ed è considerato una cioè delle meraviglie del mondo naturalistico, senza dubbio, perché secondo i migliori divers, o comunque tanti divers del mondo, è il miglior spot per le immersioni.
Ah, quindi per gli appassionati di immersione questo sarebbe il posto perfetto?
Senza dubbio, perché se ne possono fare tante, ma anche per chi comunque fa solo snorkeling, perché con la maschera guardi
i
verso il basso.
Pesci ci sono.
Sì, esatto. Sì, pesce e corallo a volontà.
Che bellezza.
Bellissimo.
Altri posti che meritano?
E altro posto, l'abbiamo detto prima, un'esperienza in barca magari sul Batang Rayang, tra i villaggi e piantagioni, oppure anche sul Kinabatangan River, che è questo nel Sabah, è sempre un'esperienza in barca per andare ad esplorare la fauna e la flora del Borneo.
Senti, poi ci sono anche un sacco di animali da vedere.
Ce ne sono tantissimi, tantissimi. Quindi, poi ci sono oranghi, e poi ovviamente tantissime specie di volatili, e anche martin pescatore, che ne abbiamo scovato uno di notte, multicolorato, bellissimo.
Ma che bello!
Poi elefanti pigmei, ovviamente nel fiume ci sono anche coccodrilli, e poi ci sono anche le nasiche, che sono queste scimmie simpaticissime dal naso lunghissimo.
Immagino quindi che anche, insomma, bellissimo per i grandi, ma anche per magari per i bambini, vedere tutti questi animali deve essere incredibile.
È adatto anche a famiglie, certamente. Infatti quando c'ero andato avevamo visto numerose famiglie anche all'interno di questa zona del Borneo, proprio nella foresta.
Grazie Claudio, davvero, ci hai fatto sognare questa meta, se vogliamo, paradisiaca, perché c'è di tutto, animali, foreste, mare bellissimo, veramente incredibile.
Chi ama la natura senza dubbio ci deve andare.
Grazie Claudio per essere stato con noi, poi insomma ovviamente chi vuole curiosare sul Borneo e su tantissime altre destinazioni c'è il vostro sito, che è davvero completo con delle immagini bellissime su viaggigiovani.it. Grazie Claudio, un abbraccio.
Ciao,
a
buona
presto.
Giornata.
Ciao.
Ciao, 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 ciao.
Radio Dolomiti, Wanderlust.
Viaggiare insieme è come un tango, come strade che si incrociano, un po' d'asfalto, un po' di fango, per due vite che si sfiorano. Su qualche cosa che c'è dentro di noi, dentro gli sguardi e dentro le parole, siamo passeggeri e non so ancora dove. Da qualche
senza risposte in altre direzioni e siamo sulla strada e aspettiamo qua fuori. Hai mai trovato quello che volevi? Sei mai partita per dove sognavi?
Su Radio Dolomiti, oggi il nostro viaggio è nell'isola del Borneo, un'isola bellissima. Ci sono due stati malesi che si trovano appunto nel nord di questa isola, abbiamo detto Sarawak e Sabah, che sono dei posti davvero molto belli, oltretutto civilissimi, per cui mezzi di trasporto abbiamo sentito efficienti, strutture alberghiere di tutti i livelli, gente educata, cordiale, vita poco costosa e oltretutto si mangia divinamente, per cui la cucina tradizionale è un po' la fotografia di questa isola. Ci sono ingredienti freschissimi e genuini, tanto quanto la giungla, per dire, e l'elaborazione, i piatti vengono, anche i piatti semplici, vengono elaborati con degli aromi che sono dosati in modo tale che davvero si rimane stupiti. Poi c'è comunque una mescolanza di popolazioni e quindi insomma colori, piante rigogliose, davvero tutto mescolato, che si trova proprio anche nella cucina. Ci sono due diversi tipi di cucina, se vogliamo: la cucina nativa, che combina sapori indigeni con tecniche moderne, e poi la cucina nyonya, che unisce i prodotti della terra locale alle tradizioni degli immigrati cinesi, filippini e indiani. Per quanto riguarda la cucina nativa, ovviamente qui racchiude una vasta gamma di cibi che non sono solo a base di riso, carne o pesce, ma ci sono anche alcune, rappresentano, come dire, anche piatti tradizionali di ogni regione. Ci sono delle usanze però vincolanti, ad esempio, attenzione, perché se si mangia con le mani, il cibo deve essere preso solo con le prime tre dita della mano destra, quindi guai usare la sinistra e guai usare altre dita. Si intinge il boccone nelle salse e si porta subito alla bocca questo con le mani, quindi questa è un'usanza appunto nel Borneo. Poi appunto per quanto riguarda i cibi, ad esempio, vengono usate tantissimo le erbe che si trovano nella giungla intorno, e ci sono appunto foglie, germogli, fiori, radici, tutto quello che proviene dalla foresta pluviale, quindi davvero che può essere utilizzato in cucina. Ad esempio c'è il paku, germogli di bambù, il miding, non so, è un'erba ricciolina e saporiti, ma poi ci sono anche magari tanti prodotti che vengono utilizzati che ancora in qualche modo si sono da scoprire, no? E ad esempio si possono friggere con il belacan, che è una pasta fatta di gamberi, gamberetti seccati, salati e macinati, molto saporiti, oppure immergerle nell'acqua bollente e fare o con la pasta d'acciughe, quindi ci sono davvero tantissime ricette. Anche, ad esempio, tra le ricette c'è il pesce d'acqua dolce nel bambù, per esempio. Per quanto riguarda invece la cucina nyonya, questa è proprio la cucina, diciamo, malese, che è molto ricca perché deriva dalla mescolanza di razze e culture, quindi ci sono i cinesi, indiani, malesi, e ogni gruppo ha portato il proprio contributo con spezie e sapori, quindi in ogni zona, diciamo, si trova davvero un pochino delle specialità. Ad esempio, nello stato del Sabah, nella parte orientale del Borneo, la varietà di sapori è ancora più grande, perché ci sono anche arrivati gusti dalle Filippine, ad esempio, e quindi anche lì ci sono anche tutta una serie di piatti particolari. Il piatto nazionale malese, quindi anche in Borneo, è il satay, e poi da provare c'è anche il pollo con il curry, altri piatti ispirati alla cucina tradizionale come il pollo marinato con gli spaghetti, ad esempio, che è una ricetta un po' mista, no? Italo-francese e malese, per cui insomma ci sono davvero un sacco di ricette. Tra gli altri, appunto, il pollo al curry con manzo o calamari, accompagnato da riso cotto al vapore, acciughe fritte, servito su una foglia di banana. E pensate, questo si chiama nasi lemak e viene mangiato dai malesi a colazione. Poi, giusto per farvi alcuni nomi, ikan assam, pesce fritto con il curry, oppure i gamberi al curry piccante, sambal udang. Il satay, che l'abbiamo nominato, sono gli spiedini di carne di pollo o manzo cotti alla brace e accompagnati da salsa piccante. Dolce sago melaka, un dolce a base di sciroppo di zucchero di canna. E poi il matarbak, da non perdere, uno dei cibi di strada più popolari in Malesia, che è il locale pancake ripieno, e questo è di origine malesiana. Vi abbiamo fatto venire un po' di fame pensando alla cucina malese e alla cucina tipica del Borneo. E dai, beati voi che intanto che magari appunto state mangiando in questo momento. Noi controlliamo il traffico in A22 e poi torniamo nuovamente destinazione Borneo, oggi a Wanderlust.
Radio Dolomiti, Wanderlust.
Sandokan, Sandokan.
Chi non ha visto una puntata di Sandokan, la tigre di La Malesia o la tigre di Mumprachen, questo in realtà personaggio immaginario che è stato poi è diventato poi una miniserie, film eccetera, ma in realtà protagonista dei romanzi d'avventura e del ciclo dei pirati della Malesia creato da Emilio Salgari. E in realtà il nome Sandokan è stato proprio ispirato a Salgari dal nome di un centro costiero che si trova nel Borneo nord-orientale, natale, che in realtà si chiama Sandakan, che significa pegno scaduto, e infatti la città fu lasciata in pegno dal sultano di Sulu al governatore locale come garanzia di un prestito che poi non fu mai restituito in realtà. Noi l'abbiamo riascoltato oggi a Radio Dolomiti la canzone, visto che stiamo parlando di Borneo, e nel nostro viaggio noi saremmo anche così contenti di portarci qualche souvenir a casa, ad esempio da un'isola così fantastica. Ci sono tante cose da acquistare, ad esempio tutto quello, innanzitutto come si paga in Borneo, ci arriviamo, ve lo diciamo subito, la valuta è il ringgit e si può fare il cambio negli aeroporti, nelle banche, agenzie di viaggio e negli alberghi autorizzati, vengono accettati sia gli euro che i dollari americani. Attenzione per quanto riguarda prelevare con il bancomat, perché molte carte con depositi prepagati non sono accettate dai bancomat locali, per cui si possono avere dei problemi nel prelevare i soldi, per cui insomma attenzione. C'è il circuito Cirrus che viene accettato dai bancomat, e ovviamente si può prelevare solamente nei centri abitati e nelle città. Le carte di credito sono accettate sempre negli hotel delle principali località, per cui quando ci si trova invece in zone un pochino più un po' più remote, allora lì è sempre meglio avere dei contanti. Cosa possiamo acquistare nel nostro viaggio? Come detto, tutto quello che è artigianato, ad esempio artigianato in legno, per cui ci sono dei prodotti, c'è l'imbarazzo della scelta, ci sono pannelli incisi in stile malese, impugnature dei pugnali malesi, recipienti cinesi, sculture di spiriti, intricati bastoni da passeggio, utensili da cucina, legni profumati intagliati. Poi tutto quello che è tessuti, per cui ad esempio i celebri batik, che sono molto, hanno questi colori molto resistenti all'usura e sono proprio molto molto particolari, che si trovano, tutto quello che è anche arte intesa come dipinti, per non parlare ad esempio degli strumenti musicali, quelli tipici proprio, ad esempio, che si trovano nella zona di Sabah, tipo il sompoton, ad esempio, il gong, il suling, che è una specie di flauto, anche la musica locale, ad esempio la musica tradizionale va per la maggiore tra i ricordi, e oltretutto la musica è veramente molto importante in Borneo, tanto che ogni anno si svolge il Rainforest World Music Festival, una manifestazione che si trova appunto nel Borneo malese, nella zona di Sarawak, precisamente a Kurking, dura 3 giorni e celebra proprio la diversità della musica mondiale. Ci sono laboratori musicali, manifestazioni culturali, mostre, bancarelle di artigianato e cibo, concerti. È uno degli eventi più importanti a livello musicale in Malesia, in tutta la Malesia, c'è il pubblico, ci sono oltre 3.000 partecipanti, quindi davvero un successone. No, attenzione, perché qua mi sono distratta un attimo, attenzione, ok. E prima di salutarvi volevo appunto farvi ascoltare proprio un pezzettino, se lo trovo, dov'è, un pezzettino di musica tradizionale del Borneo, esattamente nella zona di Sabah. Sentiamo un po'. Veramente qualche secondo di musica tradizionale del Borneo, della zona di Sabah, l'abbiamo ascoltata in chiusura del nostro viaggio virtuale in Borneo grazie ai Nomadi Moderni di viaggigiovani.it. E se avete voglia di curiosare, basta andare sul loro sito, trovate tutte le informazioni. Noi torneremo a parlare prossimamente di Malesia. Oggi siamo stati nell'isola di Borneo, nella zona appunto, diciamo, Borneo malese, quindi più settentrionale, ma avremo occasione anche di parlare di quella che è la Malesia, chiamiamola peninsulare, prossimamente qui a Wanderlust. Noi ci sentiamo domani a partire da mezzogiorno. Un abbraccio, ciao!
Gentili ascoltatori, di allacciare le cinture.